La rivista.
Vogliamo parlare oggi di una rivista che ancora in questa rubrica non abbiamo presentato, ma che è una delle riviste più lette e anche più autorevoli nel suo settore d'Italia. Parlo di Gardenia, il mensile di fiori, piante, orti e giardini, che è un punto di riferimento nel settore. E ne parliamo con una collaboratrice della rivista, in particolare per quanto riguarda le pagine dedicate ai libri, che è anche una scrittrice e, soprattutto visto l'ambito di cui stiamo parlando, una appassionata di fiori e di giardinaggio. Rosa Teruzzi, buongiorno e benvenuta.
Grazie, grazie a voi della vostra accoglienza e grazie ai tuoi ascoltatori.
Dunque, vogliamo magari introdurre in questa prima occasione in cui ne parliamo la rivista Gardenia, spiegando perché è importante e poi spiegando anche perché è difficile parlarne alla radio, perché rivista Gardenia è proprio una rivista che va guardata, ma insomma noi faremo del nostro meglio.
Va guardata e poi va presa ad esempio per fare degli esperimenti botanici. È una rivista che dal 1984, quindi a qualche anno, diciamo, in Italia, è un punto di riferimento per tutti noi. Io molto prima di collaborarci la leggevo, perché è una rivista che tratta i giardini, gli orti, non soltanto dal punto di vista pratico, ma proprio dal punto di vista culturale, no? Se, come diceva Walter Scott, il giardino è il figlio dell'arte, lì ci sono degli esempi fotografici di giardini meravigliosi in tutto il mondo, che magari uno poi prende appunti e pensa di poterli andare a visitare, o magari invece no, è soltanto il piacere di vedere come dei maestri giardinieri hanno mescolato insieme i fiori e le piante, rendendoli indimenticabili, no? E anche magari per quanto riguarda climi diversi dal nostro, o climi come sta diventando il nostro, penso alla siccità di questi periodi, no? Le piante che resistono meglio. Quindi è veramente una rivista che io ti dico leggevo anche per fare i miei esperimenti di giardinaggio.
E in effetti poi si può avere una adesione pratica alla rivista, ma anche solo leggere. Si parlava di maestro giardiniere, l'articolo di Carlo Pagani, il maestro giardiniere che racconta tutto ciò che fa nel suo giardino, sono cose inarrivabili per i profani forse, o almeno per alcuni, o sicuramente per me, ma sono comunque belli da leggere.
Però se pensi a una scrittrice che è stata anche una delle rubrichiste, tu citavi Pagani, meravigliose le sue rubriche, no? Ma Pia Pera, che aveva questa sua rubrica meravigliosa, Apprendista di Felicità, no? Dal 2006 al 2016 l'ha scritto per Gardenia, era una persona, una intellettuale raffinata, che a un certo punto si è ritirata nel suo podere in Lucchesia e lì ha cominciato a lavorare personalmente sulla terra, no? Trasformando, e questa opera di trasformazione del suo giardino è anche un'opera di trasformazione personale, perché questo è il valore culturale del giardino. Diceva Cicerone, se tu hai una biblioteca e un giardino, hai tutto quello che ti serve per essere felice. E quindi penso che questo sia il valore anche di Gardenia, come dicevi tu, anche semplicemente farci sognare delle cose belle che poi vediamo se possiamo mettere in pratica nel nostro piccolo, ecco.
A proposito di Pia Pera, in occasione dei 10 anni della morte, 2026, un anno per Pia Pera, ce ne siamo occupati anche noi su Rete 2, vengono ripubblicate alcune delle sue ultime pagine, e quindi potete tornare a leggerla proprio in questi numeri di Gardenia. Fra l'altro sul sito piapera.org trovate anche tutte le iniziative per ricordare questa figura, che appunto ha saputo tracciare un legame fra il mondo del giardinaggio, soprattutto anche pratico, e poi il mondo della cultura e della contemplazione. È quello che cerca di fare anche Rosa Teruzzi, in particolare nelle pagine da leggere di Gardenia, le pagine che aiutano a orientarsi nel mondo dei libri che ci portano dentro e fuori i giardini.
Sì, e sono pagine a cui lavoriamo con la direttrice Emanuela Rosa Clotte e con Valentina Romano della Libreria della Natura di Milano. Facciamo delle vere e proprie riunioni per scegliere tra tanti libri che si occupano di giardinaggio, di giardini, di architettura del giardino, di urbanistica del paesaggio, qualcosa che possa essere, che fare sognare, e dall'altra parte anche possa essere pratico e utile. Per esempio, in questo numero qui abbiamo citato un libro, Topofilia, che è un libro che ricorda i 33 progetti che hanno vinto in 35 anni, progetti di giardini meravigliosi che hanno vinto il premio Carlo Scarpa, uno dei designer più famosi d'Italia, no? E il vincitore di quest'anno, Ospitafield, è un luogo stupendo. Io quando ho visto le foto su questo libro ho detto io ci devo andare assolutamente, ho preso nota, perché è una vecchia monastero, un ex monastero benedettino del 200 in Scozia, proprio nel paese in cui è stato firmato l'atto di indipendenza scozzese, e ha un giardino di comunità, cioè è un insieme di strutture che adesso servono come attività, accolgono degli artisti. Quindi ci sono degli artisti che ci vivono, una residenza per artisti, che ci passano del tempo e scrivono o dipingono lì, e un giardino che è stato ridisegnato da Nigel Dannett, che è aperto a tutti. Per cui la gente che è lì del paese o le persone che ci vanno, i visitatori, possono parlare con gli artisti. È un esperimento molto interessante, no? Quindi trattiamo quel tipo di libro lì, che è un libro, diciamo così, che racconta il mondo attraverso i giardini, che poi sono aperti al pubblico, e poi cose più pratiche, come abbiamo parlato questo mese di due tipi di giardini, diversi giardini di ghiaia, per esempio, che stanno diventando sempre più diffusi per via dei climi siccitosi. Ci sono luoghi dove un giardino tradizionale fa più fatica a rimanere, no? Oppure i giardini costieri, ci sono 48 giardini costieri dalla California alla Svezia, meravigliosi, con tutti i tipi di piante che si possono piantare lì. E poi io mi sono innamorata di questo libretto che si chiama Beata l'erba fresca. Ed è un viaggio, siccome a me piace andare in bicicletta e mi piace tantissimo camminare, ed è un viaggio che ha fatto questo naturalista, che fa questo naturalista andando in giro per le campagne, ma non soltanto, anche per le periferie della città, e racconta le erbe spontanee che possono essere utilizzate in cucina, o anche semplicemente racconta le loro storie, il rosolaccio, anche delle erbe che io non conoscevo minimamente e su cui mi sto ovviamente formando, perché poi diventa interessante, tu impari da quello che leggi.
Sono erbe magari comuni, ma di cui non si sa il nome, e poi meravigliosamente quando si impara il nome si comincia a notarle. Sì. Sapere il nome delle cose è importante, poi parlo con una scrittrice che quindi sa l'importanza di riuscire a nominare. Il libro Beata l'erba fresca, lo ricordo, edito da Donzelli. Di Fabio, sì, Fiori, quindi appunto a proposito, sì, di nomi, l'importanza anche di questo nome. Per concludere...
Nome, esatto. Nome, come si dice. Sì, tra l'altro questa cosa di imparare i nomi è fondamentale. Tu pensa che magari la mia esperienza personale non conta, no? Però,
ecco, ma proprio di quello volevo parlare per concludere, proprio l'esperienza di una scrittrice che ama dare i nomi anche ai fiori e alle piante all'interno dei propri libri.
Sì, perché io prima di diventare scrittrice, da lettrice, la mia grande passione era guardare le piante, ma non conoscevo bene i loro nomi, se non i più diffusi, no? Il platano, okay, il bagolaro, ma altri no. E poi ho frequentato dei corsi, seguo delle persone che lo fanno personalmente, Laura Cinzia Bassi, che era una insegnante della scuola agraria del Parco di Monza, e lì ho scoperto la meraviglia. E ci tengo nei miei romanzi, dove la protagonista è una fioraia detective, ci tengo che i nomi e le piante abbiano i loro fiori, perché è importante. Per esempio, io non avevo mai scoperto che uno dei miei fiori preferiti, di spontanei, questo fiore azzurro che si vede in campagna, è il fiore della cicoria selvatica. Me l'ha spiegato una fioraia, no? Cioè io facevo le foto a tutti i fiori per non usare le app, perché io trovo molto meccanico. Avevo fatto le foto a questo fiore e l'ho mandato a una mia amica fioraia, la quale mi ha detto: guarda, non puoi pensare di metterla nel bouquet che fa la tua protagonista, perché muore subito se lo tagli, però se lo lasci nel campo è così meraviglioso. Per me è fondamentale, me lo dicono anche a volte i lettori e le lettrici: non sapevo che quella pianta lì si chiamasse non lo so, a caccia di Costantinopoli, però Milano è piena.
E appunto,
queste piante.
il bello è che poi, quando si sa come si chiamano, le piante si vedono, e questo passaggio proprio dalla pianta, dal fiore alla parola, è importante, e in fondo il passaggio dal fiore alla parola e dalla parola al fiore, dalle piante ai fiori e dalle parole al mondo in generale della natura è quello che fa Gardenia, che poi offre anche approfondimenti sul bosco, sulle piante da tenere in balcone, mille sfaccettature di un solo grande amore per la
Grazie.
natura. Grazie Rosa Teruzzi per avercene parlato. Fra
Grazie a
l'altro, per chi
voi,
ci
eh.
ascolta in diretta, continueremo a parlare di natura anche fra poco con un approfondimento, un reportage sulla piana di Gioia Tauro in Calabria, fra i braccianti sfruttati dell'agricoltura. Quindi è tutta un'altra accezione, ma sempre
Un'altra storia.
saremo fra i campi e vedremo anche le derive dell'agricoltura. Questo per chi ci ascolta in diretta, ricordo che questa rubrica può essere ascoltata anche in podcast e torneremo a occuparci anche dei prossimi numeri di Gardenia. Grazie Rosa Teruzzi e buona giornata.
Grazie a voi, eh. Grazie.